ovviamente a tutti i comuni che l'hanno sottoscritto, a tutti i sindaci, sul tema del patto dei sindaci. Allora, questo potrebbe essere un terreno su cui la Montefeltro Servizi potrebbe in qualche modo lavorare. Mi sembra che finora sia rimasto tutto sulla carta, non sia stato fatto assolutamente nulla, e questo un pochino mi rattrista. Però potrebbe essere sicuramente un punto da analizzare. Volevo capire meglio invece la proposta dell'inceneritore di biomasse o della combustione, perché quella credo che vada valutata con molta attenzione e capita fino in fondo. Non ho capito bene se vuoi raccogliere le biomasse per portare da un'altra parte, se vuoi fare un inceneritore a Nova Feltria o similare, o qual è insomma in qualche modo l'idea che hai. E poi sui dati hai parlato di percentuale, però dal punto di vista dei quantitativi diminuiscono o continuiamo a fare più rifiuti?
Grazie Cangiotti. C'è qualcun altro che chiede la parola? Vannoni, prego.
Vannoni. Allora, i ringraziamenti mi sembra siano stati ampiamente fatti. Io vorrei dire che credo che a questo punto, anche a seguito della relazione che abbiamo sentito oggi, questo confronto con appunto quello che è l'andamento di una partecipata abbia ampiamente dimostrato come il Consiglio abbia appunto bisogno di questo, no? Di questi racconti, di questi resoconti. E quindi ringraziando, io però ho delle sollecitazioni che, di cui alcune mi sono diciamo così sopravvenute durante il tuo racconto, insomma, e altre in qualche modo le avevo fatte studiando un po' i bilanci, per cui alcune saranno anche un po' tecniche. Però ecco, partendo da quello che è invece quella che è stata la tua relazione, si evince subito che soprattutto anche dall'analisi delle operazioni che poi hai messo in atto come presidente, no? Si deduce che molto c'era da fare, e quindi mi piacerebbe anche capire quali caratteristiche peculiari hai ritenuto di dover rivedere completamente, quindi quali criticità la Montefeltro Servizi presentava nel momento in cui hai preso in mano la società. E certo, comunque stupisce, diciamo, che visto che hai detto che sei stato anche 12 anni consigliere, quindi l'hai ricordato, e consigliere in maggioranza, un po' stupisce che nel momento in cui insomma uno è consigliere e deve tenere sott'occhio quella che è quello che è l'andamento della partecipata, stupisce che allora nessuna voce si era mai alzata nei confronti appunto dell'andamento e delle strategie poste in essere dagli amministratori di allora della Montefeltro Servizi. Detto questo, appunto anche a me veniva un po' da chiedere quali in qualche modo esperienze di gestione aziendale hai, possiedi, no? Anche perché considerando che è una società partecipata che comunque ha un bilancio di oltre 2 milioni di euro, quindi non è certamente, non muove certamente pochi soldi. E poi, visto che hai parlato di impianto di biomasse e mi sembrava di aver capito che si stava valutando la possibilità di costruire un impianto a biomasse, visto che si è parlato di una, diciamo così, la possibilità comunque di accedere a contributi a fondo perduto per un 60-70%, per cui uno pensa di volerlo in qualche modo costruire. Però questa cosa mi sembra che cozzi con invece l'altra nota che hai fatto sul fatto che hai una società con una bassa capitalizzazione che non permette investimenti. Allora la domanda che mi sorgeva era questa: con quali soldi costruiamo l'impianto biomasse? Perché chi li mette i soldi se voi come società non li avete? Immagino che comunque non siano pochi. Volevo anche ricordare, ecco, dallo studio, insomma, era sopravvenuta questa informazione, no? Che effettivamente questo avanzo di amministrazione è abbastanza risicato. Ora, hai raccontato di questo ritorno di 23.000 euro da parte della società la bora, che evidentemente aiutano a fare l'avanzo di amministrazione, perché altrimenti mi sa che non c'era. E, però ecco, bisogna anche ricordare che questa è una società in cui i disavanzi negli anni sono stati ripianati costantemente dalla mano pubblica, e da ultimo addirittura appunto dalla rinuncia dei dipendenti alla tredicesima, per cui è veramente una società che insomma negli anni ci ha fatto penare molto. Detto questo, le domande un po' più tecniche sono riferite alla parte, per esempio, sullo schema dei rifiuti prodotti nell'anno 2013, facendo così anche un confronto. Allora, in questo schema qui io vedo una voce vetro, no? Che mi dà un totale in chilogrammi di 226.615, e poi più sotto, quando si fa una differenziazione in tipologie di rifiuti raccolti, vedo che il vetro ha molto meno, quindi non ho capito questo schema come si legge, forse, o comunque se c'è un errore all'interno della tabella, perché poi si parla di 13.064, quindi non riuscivo a capire questa cosa. In più, confrontando i rifiuti prodotti tra l'anno 2012 e l'anno 2013, io ho notato innanzitutto che noi nel 2013 abbiamo un aumento in chilogrammi, quasi più 100.000 chili di totale generale di rifiuto, che però sono dovuti soprattutto al totale della differenziata, mentre l'indifferenziata produce lo stesso, quasi proprio lo stesso numero di chilogrammi, per cui è la differenziata che è aumentata, nonostante comunque addirittura quando è stata emanata così la tariffa della TARES abbiamo anche avuto paura che la gente poi non producesse più l'indifferenziato. Quindi i dati ci dicono che comunque il differenziato invece è aumentato. Però ecco, ho notato anche che ci sono cose che vengono raccolte solo in pochi mesi dell'anno, per esempio. Quindi faccio un esempio: i toner, le pile, cioè tipo una, due raccolte all'anno. No, qui ci sono solo dei mesi, dei numeri in certi mesi dell'anno, e altre volte c'è 000. Quindi una precisazione anche in merito a questa cosa. Niente, poi altre cose poi magari mi sopraggiungo, ci riguardo un attimo.
Bene. Delfini, e poi facciamo magari replicare, visto che si stanno un po' ammucchiando le cose da dire.
Come volete. Delfini, visto che tutti hanno parlato dell'impianto biomasse, io mi soffermo invece su quello fotovoltaico, e facendo presente in ogni caso che generare energia pulita va al di là dei benefici che si possono ottenere con degli incentivi. Quindi questa è una cosa. Un'altra cosa è che comunque oggi il costo di un impianto fotovoltaico rispetto all'ultimo scaglione di incentivi che ha generato è forse, anzi, è senza forse, conveniente, forse più della prima incentivazione, che era stata la più importante. Quindi secondo me è stato un peccato rinunciare comunque ad un progetto che poteva comunque generare in ogni caso dei vantaggi per l'amministrazione. Un'altra cosa, poi, invece, riferendomi a impianti biomasse ed essendo ovviamente in contrapposizione al consigliere Cangiotti, per me ne potreste fare anche 10.000, io sarei contento, perché comunque generano energia e quindi reddito. Poi volevo chiedere anche delle altre cose, ad esempio, non ho ben capito quando si ragionava sui risparmi che si sono ottenuti con diversi interventi, e con il discorso delle ferie, come si è generato un risparmio facendo utilizzare le ferie ai dipendenti. E un'altra cosa è come mai e perché si è arrivati al punto di dover rinunciare a dei crediti, quando ritengo che un credito, se è generato, vuol dire che in qualche modo dei soldi dovevamo avere, e sono diventati inesigibili e quindi li abbiamo dovuti so che si sente abbastanza male, dà fastidio a me, quindi immagino. E abbiamo dovuto rinunciare a dei crediti che comunque erano sacrosanti. Un'altra cosa che volevo sapere era se la chiusura del mattatoio, al di là di tutto quello che diceva il consigliere Cangiotti, poi interessa anche a me, cioè presso il mattatoio lavoravano anche dipendenti della Montefeltro Servizi, e se queste con la chiusura o con la vendita vengono comunque sistemati da qualche altra parte, oppure che tipo di soluzione si va a trovare per queste persone. Direi che c'era un'altra cosa, ma adesso non la trovo. Per il momento, dopo, se mai intervengo ancora dopo. Grazie.
Bene, grazie Delfine. Sì.
È il fatto che il comune di Nuova Fetra sia un comune virtuoso, e io vedo nelle determine che ogni tanto, anche abbastanza spesso, vengono pagati dei servizi alla Montefeltro. Volevo capire invece gli altri comuni in che maniera poi sono meno virtuosi e quanti soldi devono ancora darci, e dico darci perché ritengo comunque che è un servizio anche mio, e soprattutto perché voglio dire, questi non, al di là del, cioè non è sufficiente dire no ai soldi, è un servizio va pagato.
Bene, la parola al presidente Pazzini, prego.
Allora, grazie, mi sono segnato praticamente tutto, spero di riuscire a dare informazioni su tutto quello che mi avete chiesto, anche se mi sa che qui ci vorrebbe una serata dedicata in maniera specifica. Però ci provo. Allora, cominciamo dall'inizio. Al di là dei punti oscuri in passato e di quello che mi viene, diciamo, riportata la mia appartenenza a questi banchi per 14 anni, è tutto vero. Nel senso che io però ho terminato la mia attività politica nel 2011. Dopodiché quelle che erano i dibattiti, tra l'altro in ogni consiglio che affrontavamo sul tema Montefeltro Servizi, e in particolare magari anche ragionando del servizio mattatoio, anche vedo qua tra il pubblico anche l'ex consigliere Cursi, ci siamo tra virgolette divertiti a lungo a discutere di queste cose qua. Io conosco la realtà della società, o almeno la conosco per quella che era la mia attività da consigliere fino al 2011, non so quello che è stato poi successivamente. L'ho ripresa in mano, diciamo, in maniera diretta adesso 5 mesi fa, 6 mesi fa, 7 mesi fa, proprio trovando, diciamo, quella la situazione che ho trovato, che comunque non è che si discosti molto dai ragionamenti che abbiamo fatto gli anni scorsi. Vi ho detto che il grosso del problema dal punto di vista contabile veniva dal mattatoio, e vi ho anticipato nella relazione iniziale che veniva proprio in particolar modo per le novità che si sono verificate a metà del 2012 e alla fine del 2012 col venire a meno dei due principali clienti del mattatoio. Due principali clienti che hanno fatto crollare il fatturato del 60-70%, per cui capirete che un fatturato pre 2012 o comunque fino al 2012 di 400.000 euro di servizi che improvvisamente va, insomma, nel giro di 2-3 mesi va a scemare del 60-70%, ha provocato problematiche dal punto di vista del bilancio, e infatti grossi problemi legati anche alla misura straordinaria della rinuncia della tredicesima dei dipendenti si è verificata per chiudere il bilancio 2012, e problemi li ho avuti adesso, diciamo, per chiudere il bilancio 2013, visto che come centro di costo vi ho detto che il servizio mattatoio è andato in perdita sul 2013 attorno ai 60.000 euro. E il consigliere Cangiotti mi chiedeva come funziona oggi il mattatoio. Il mattatoio è, dopo bando pubblico, anzi dopo il secondo bando pubblico che l'ente proprietario Comunità Montana ha emesso l'anno scorso, l'estate scorsa, è stato assegnato dal primo gennaio ad una nuova entità che è la cooperativa Labora, che è la stessa cooperativa che fino al 31 dicembre 2013 per conto di Montefeltro Servizi ha svolto, diciamo, buona parte in, tra virgolette, in subappalto di servizi di gestione e di lavorazione del mattatoio. Allora, le maestranze, mi chiedeva il consigliere Delfini che fine hanno fatto un pochino gli operatori che lavoravano per il mattatoio. Fino al 31 dicembre c'era, c'erano la squadra di macellatori che lavorava per conto di Montefeltro Servizi con un contratto, diciamo, a cottimo, diciamo, a numero di macellazioni, quindi prendevano un tot in base alle macellazioni, come liberi professionisti, diciamo, collaboravano, prendevano un tot in base al numero delle macellazioni. La squadra dei macellatori, che era tra virgolette inquadrata in questo modo qui, a oggi è stata assunta, penso con una tipologia contrattuale simile, dalla cooperativa Labora, che oggi gestisce il mattatoio. Montefeltro Servizi aveva, almeno al mio arrivo, aveva una figura amministrativa all'interno del mattatoio che svolgeva servizio per il 30% del suo orario lavorativo all'interno del mattatoio, e quindi essendosi ridotte un pochino le macellazioni, quindi anche le giornate di apertura di macellazione, svolgeva il 28-30%, facendo i calcoli precisi, della sua attività lavorativa settimanale all'interno del mattatoio. Questa figura ora è rientrata, quindi anche per questo 28-30%, all'interno della struttura amministrativa di Montefeltro Servizi, e gestisce un pochino tutte le questioni, diciamo, statistiche che oggi a Tersir ci chiede al fine della programmazione, della redazione di quelli che saranno i nuovi piani regionali rifiuti. Quindi l'abbiamo ricollocato questa parte, diciamo, di impiegata amministrativa per quanto riguarda tutta la redazione della parte statistica, che è, vi assicuro, assai onerosa, perché di fatto a Tersir, prima di arrivare a provvedere a costruire insieme ai comuni il piano d'ambito che sarà da realizzare in futuro, il piano d'ambito per la gestione dei rifiuti, sta realizzando un pochino quella che è la fotografia attuale del servizio, della filiera rifiuti e come è gestita, diciamo, in questo momento. Ora vado un po' in fila. Mi chiedeva il consigliere Ravezzi i criteri di assunzione del personale. A oggi i criteri, io posso dirvi quello che è successo e succederà, diciamo, da ottobre del 2013 in poi. A oggi la società è chiarito che deve sottostare, diciamo, da questo punto di vista, a tutti i requisiti per le procedure di selezione del personale che anche gli enti pubblici, diciamo, devono rispettare. Per cui da questo momento in poi, nel caso in cui ci siano necessità di questo tipo qui, chiaro che si deve andare nella stessa direzione, diciamo, e questo dovrà venire anche, come una circolare che è uscita a febbraio, dovrà venire, diciamo, su indicazione degli enti pubblici proprietari, insomma, su quali saranno le modalità e le procedure di selezione, che però dovranno rispettare i requisiti che oggi devono rispettare gli enti pubblici. Sui servizi cimiteriali, mi chiedeva il consigliere Ravezzi, a oggi ci sono i contratti che sono previsti fino a fine anno, poi decideranno i comuni che, per cui oggi gestiamo appunto i servizi cimiteriali, Nova Feltre, Talamello e Sant'Agata Feltrea, in piena libertà e autonomia, rispettando quelle che sono le norme previste, come continuare a gestire questi servizi. Attualmente i servizi sono fino, mi sembra, a fine 2014, ci sono le convenzioni in essere. Sul discorso dei lavaggi, dei mezzi, è una particolarità, diciamo, che si accompagna nel dibattito da una quindicina d'anni, diciamo, da 10-12 anni, ed è una cosa che, diciamo, continua a farmi sorridere, perché comunque è una piccola particolarità, però a quel tempo effettivamente anch'io ero presente col consigliere Ravezzi quando abbiamo visto i mezzi del comune, e a quella volta, diciamo, non avevo, e ogni tanto ci penso. Oggi ero al centro ambiente, quindi arriva il mezzo, scarica, e poi dopo abbiamo l'impianto, chiaramente, con l'idropulitrice, il sistema di raccolta delle acque reflue, come deve essere fatto, sistema di lavaggi a oggi, ma immagino già da molti anni, viene fatto, insomma, presso la struttura, diciamo, che abbiamo in gestione, al centro ambiente La Cavallara. Per quanto riguarda l'umido, ok, mi ricordo da ex consigliere un po' la polemica sul fatto che quest'umido, la raccolta non funzionasse. Negli anni, diciamo, si è deciso di andare avanti con i cassonetti dell'umido presso le isole di raccolta differenziata, appunto accompagnandole ai cassonetti delle altre tipologie di frazione di rifiuto. Però, come vi dicevo nella relazione iniziale, tra l'altro Nuova Feltre e Talamello sono gli unici che raccolgono in maniera sistematica questo tipo di frazione differenziata. Siamo su valori che vanno dal 5 al 10% della totalità dei rifiuti. Qualcosa recuperiamo col conferimento al centro ambiente sui numeri, però è chiaro, come vi dicevo prima, che proprio sull'umido, secondo me, se vogliamo provare sempre all'interno del sistema di prossimità a migliorare questi numeri di raccolta differenziata, è sicuramente il tema su cui spingere di più, perché è forse la parte più importante del rifiuto ed è la parte sulla quale probabilmente siamo ancora troppo indietro. E faccio un, ho scatenato un vespaio con questa ipotesi dell'impianto a biomasse. Io onestamente non c'è assolutamente niente di predefinito o di precostituito o di deciso, anche perché poi non sono decisioni che prendo io come presidente di questa società, ma eventualmente le valuteranno le ipotesi. È un'idea che mi è venuta, per capirci, il consigliere Canzotti lo sa, la settimana scorsa, quando la provincia di Rimini ha lanciato con questo workshop questo progetto Terre. Allora io, tra me e me, mi sono chiesto: perché non proviamo a ragionare se ci sono le possibilità di utilizzare l'umido, di utilizzare tutta la parte del verde conferito al centro ambiente, di utilizzare tutto il legno che smaltiamo, due cassoni di legno a ogni 15 giorni. Perché non utilizziamo tutta questa parte di rifiuto che oggi va a costituire un onere per noi? E cercando contemporaneamente di spingere in maniera un pochino più interessante, più importante, sulla raccolta, magari cercando di organizzare anche la raccolta domiciliare, soprattutto in questi periodi in cui tutti vanno a smaltire l'erba del prato o le ramaglie delle potature. Cerchiamo magari di accompagnare questo tipo di raccolta, cercando di incentivarla e di spingerla andando su numeri più importanti rispetto al 5, al 6 o al 7% attuale, con magari materiale più nobile da acquistare, da accompagnare, realizzando un impianto a biomassa. Allora, questa mi è venuta, questa idea qui, ma per carità è un'idea che ho buttato qua e ho visto già che ha... due cose. La prima è che la comunità montana di Carpegna ha realizzato da poco una caldaia che va a legna, per carità va solo a legna, e anzi due impiantini piccoli da 30-40 kW l'uno, utilizzando anche qui fondi strutturali con una percentuale di contributo del 60-65% a fondo perduto, per andare a riscaldare o a raffreddare, quindi producendo solo energia termica, e, ok, non so perché hanno prodotto solo energia termica e non anche elettrica. Il palazzo della comunità montana di Carpegna è un altro palazzo pubblico nel centro di Carpegna, usufruendo anche qui di finanziamenti pubblici importanti, perché vanno a coprire i 2/3, diciamo, dell'investimento. E, ripeto, è un'idea mia che avevo nella testa, operando anche nella mia vita professionale, in qualche caso con le energie rinnovabili, e per cui, non so, secondo me è una strada da percorrere dal punto di vista del, se non altro, del cercare di capire se ci sono le condizioni. Io ho raccolto le polemiche di qualche mese fa, se vi ricordate, di un impianto a biomassa che doveva nascere a Sant'Agata Feltre. Tanto sulla stampa penso che tutti abbiamo letto di qualcosa di questo tipo qui. Ci sono alcune realtà locali, magari non qui vicino a noi, in cui questo tipo di impianti rappresentano quasi la normalità. Qui da noi forse non siamo, per carità, non dico culturalmente più arretrati, però non abbiamo l'impronta di questo tipo di iniziative. Io, è un'idea che così anche fuori sacco, diciamo, mi sono permesso di lanciare oggi, così come sto pensando, però anche qui è un'altra cosa fuori sacco, che potrebbe essere un'esperienza che magari non Montefeltro Servizi, oppure Montefeltro Servizi per conto dei 7 comuni, però potrebbe essere interessante percorrere, ed è una strada, diciamo, difficilissima da percorrere, perché qualche indagine ho cominciato a farla, la strada di valutare se è possibile utilizzare la rete idrica del Senatello, che è di proprietà dei comuni, per produrre energia idroelettrica attraverso microimpianti idroelettrici. Italo già sorride perché è una cosa.
Io l'ho fatto adesso così.
Ecco.
Non avevi il biomasso.
Esatto. No, sono discorsi. Non funziona quello di Italo. No, ecco, queste sono idee che mi sono permesso di lanciare fuori sacco, perché io dico, con questa penuria assoluta di risorse che gli enti locali purtroppo per i motivi che conoscete meglio di me sono costrette ad affrontare, il fatto di poter utilizzare qualcosa che oggi c'è, secondo me, senza andare a compromettere o a impattare sull'ambiente o su sensibilità particolari, anche se, per carità, bisogna prendere un pochino con le pinze tutto questo tipo di esperienze. Secondo me sarebbe opportuno percorrere, diciamo, la strada di valutare se ci sono le condizioni per. I comuni sono proprietari delle reti idriche, io perché non possiamo cercare di capire col gestore Amir, Era, cosia, con Romagna Acque, che non so se è subentrato nella titolarità come prevede la legge, con i comuni che sono comunque i proprietari delle tubazioni, perché non cercare di capire se ci sono le condizioni, e ci sono le condizioni tecniche, sempre che i tubi tengano, ma poi dopo questo è un altro tipo di problema, tengano le pressioni, ci sono le condizioni tecniche e logistiche per realizzare microimpianti che portino a qualche decina di migliaia di euro di utile annuo, attraverso un piano finanziario che vada a farsi ripagare l'investimento e a produrre anche qualche risorsa che si possa liberare, tra virgolette, dal niente, senza andare chiaramente a compromettere la qualità dell'acqua né il suo utilizzo a scopo acquedottistico. Quindi quella sulle biomasse mi è scappata fuori sacco, però è una cosa che ho in testa e non so, se ci sono le condizioni magari si può provare a ragionarci in un futuro. E sulla qualità del servizio che sollecitava il consigliere Ravetti, ci diceva oggi probabilmente il sistema di prossimità ha raggiunto il massimo quasi delle sue potenzialità. Forse non è propriamente così, però è chiaro che con questo sistema non arrivi al 70% che chiede, sembra che chieda, il nuovo piano regionale rifiuti. Con questo siamo al 33-34, potremo arrivare al 40-45, può darsi. Occorre anche qui però andare a potenziare le isole di prossimità, dove oggi non sono previste, perché nei borghi, nei piccoli borghi, nelle case sparse non siamo riusciti a raggiungere un pochino tutti, e il cittadino che deve fare un chilometro o 500 metri per andare a conferire il rifiuto differenziato, a volte, anzi spesso, non è incentivato e sostenuto a farlo, perché non ha la disponibilità immediata del cassonetto sotto casa. Però ecco, occorre su questo capire, come suggeriva anche il consigliere Berardi, qual è il rapporto attraverso un progetto industriale serio che tenga conto un po' di tutti gli elementi, il rapporto costi-benefici di un eventuale cambio di sistema. Perché effettivamente, e questo è un altro punto che ha fatto bene il consigliere Berardi a sollecitarmi, la qualità del rifiuto raccolto attraverso il sistema di prossimità, quindi con la raccolta stradale del cassonetto, è un prodotto che, non avendo la possibilità di stoccare il rifiuto e di fare materialmente selezione, cioè nel senso che nel cassonetto troviate di tutto. Io guardavo stamattina lo scarico del vetro, e nel vetro c'è, non vi dico le bottiglie di plastica, ma i servizi, i piatti di ceramica, e le lattine di qualsiasi tipo. Cioè, purtroppo, non essendo possibile controllare fisicamente il cittadino quando va a conferire nel cassonetto, succede un pochino di tutto, e questo si ripercuote poi quando consegniamo il materiale al consorzio obbligatorio, insomma a chi ritira questo tipo di materiali qui, fa periodicamente le analisi, le campionature, diciamo, della qualità del prodotto, e ad esempio sul vetro non siamo in prima fascia, siamo in seconda. Che vuol dire? Che non ci pagano il vetro X, ma ci pagano la metà di X il vetro. Per cui poi quello che è il ritorno economico da quello che conferiamo è la metà di quello che potrebbe essere magari con una modalità che permetta una selezione migliore. col porta a porta probabilmente la selezione migliora, perché l'operatore va a raccogliere fisicamente il sacchetto e è più facile, diciamo, andare a individuare eventuali distanze.